Buongiorno a tutti, sono Alberto Canonaco e sono il docente di Algebra 2. Mi spiace che ci conosciamo in circostanze così complicate, ma purtroppo questa è la situazione. Mentre mi ascoltate, vi invito a seguire contemporaneamente le slides che ho preparato. Ecco, per queste prime lezioni almeno le cose funzioneranno sempre così, quindi troverete sia un file audio MP3 che un file PDF. Poi vedremo se le cose in questo modo possono andare avanti in modo ragionevole sia per voi che per me. Brevemente vorrei dire qualcosa sul programma del corso che è sostanzialmente diviso in tre parti, ciascuna delle quali occuperà circa un terzo del tempo. Nella prima parte ci occuperemo di moduli su un anello, si tratta della generalizzazione del concetto di spazio vettoriale, in cui semplicemente gli scalari invece di essere presi in un campo sono in un anello. Come potete aspettarvi, la teoria in questo modo diventa più complicata, ma diciamo, noi tratteremo solo alcuni aspetti di questa teoria e poi ci concentreremo soprattutto sul caso dei moduli finitamente generati su un dominio di ali principali, per i quali dimostreremo un importante teorema di struttura e dal quale dedurremo come corollario, come caso particolare, un risultato di classificazione per i gruppi abeliani finitamente generati e quindi in particolare per i gruppi abeliani finiti. Con questo ci colleghiamo alla seconda parte, dove ci occuperemo di alcuni aspetti di teoria dei gruppi, diciamo approfondendo quello che avete già studiato in Algebra 1, in particolare i risultati più importanti che vedremo andando nella direzione della classificazione, diciamo, dei gruppi finiti, gruppi ovviamente anche non abeliani, finiti, e in particolare il risultato più importante sarà il teorema di Silov, che dà, diciamo, delle condizioni precise sui possibili sottogruppi di un gruppo finito, il cui ordine è una potenza di un numero primo. Infine, nell'ultima parte ci occuperemo di estensioni di campi, cioè inclusioni di un sottocampo dentro un campo più grande, come può essere i reali nei complessi. Questa teoria è nota come teoria di Galois, perché fu sviluppata appunto da Galois e in realtà anche da altri nella prima metà dell'Ottocento. Il risultato più importante è noto appunto come teorema fondamentale della teoria di Galois e è, diciamo, questo risultato dà una caratterizzazione in un certo senso di alcune particolari estensioni di campi attraverso un opportuno gruppo noto appunto come gruppo di Galois dell'estensione. Diciamo, la teoria è famosa in realtà anche perché da essa si possono ottenere applicazioni significative, in particolare essa permise di risolvere alcuni problemi aperti molto, molto famosi all'epoca. Per esempio, si riesce a dimostrare che il generico polinomio di grado maggiore o uguale di 5 non è risolubile per radicali, dove con questo si intende che non esiste una formula che permette di trovare le radici del polinomio a partire dai coefficienti del polinomio stesso e usando solo le operazioni quattro operazioni fondamentali oltre a estrazioni di radici ennesime per qualche n. Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici, li trovate sulla pagina web del corso, quindi qui non sto a dire altro, se non che per la prima parte, seguiremo abbastanza fedelmente le dispense che ho scritto io stesso sui moduli e che vi invito appunto ad avere sotto mano mentre, ascoltate quello che dico insieme alle slides. In generale, infatti, le cose dovrebbero funzionare in questo modo. Io commenterò abbastanza passo per passo quello che c'è sulle dispense e sulle slide ci saranno delle integrazioni nei punti che, a mio giudizio, richiederanno una spiegazione ulteriore oppure anche per fare esercizi che sulle dispense non ci sono. In effetti, sulle dispense c'è una lista di esercizi verso alla fine. Non molto ricca, devo dire che magari col tempo la vedrò di arricchirla un po'. E già che ci sono, diciamo qualcosa anche sulle modalità d'esame, anche se è ancora presto ovviamente, ma l'esame sarà comunque, ve lo posso anticipare, in forma scritta orale e andrà sostenuto in un unico appello, cioè lo scritto non si potrà tenere per un appello successivo. E, comunque, se volete avere un'idea, poi più avanti naturalmente, di come sono gli scritti, potete vedere quelli dell'anno scorso, quando sempre il corso di Algebra 2 fu tenuto da me, e sulla mia pagina web trovate appunto i testi con le soluzioni degli esercizi dell'anno scorso, quindi potete fare un'idea abbastanza precisa, ma naturalmente per questo c'è tempo. Prima di iniziare, ci tengo a dire che per me, come immagino anche per voi, questa situazione è nuova e difficile da gestire. Per me è abbastanza importante che facciate avere un riscontro di come andranno le cose, quindi in particolare se vi sembra che stanno funzionare ragionevolmente bene come ho pensato, oppure se ritenete opportuno cambiare in qualche modo. E ovviamente, essendo queste lezioni non in presenza, per me risulta difficile sapere se magari in quello che dico, in quello che scrivo, c'è qualcosa che non capite, magari per problemi di notazione diversa rispetto a quella a cui siete abituati o anche per altri motivi. Quindi vi invito in ogni caso a scrivermi una mail per qualunque tipo di problema possiate avere. Mi raccomando, fatelo senza esitazioni. Bene, direi che ora possiamo cominciare e per questa prima lezione faremo il contenuto della sezione 1 delle dispense sui moduli. Fissiamo un anello A. Come nel corso di Algebra 1, con anello intenderemo sempre anello con unità, ma in generale non necessariamente commutativo. Allora, vogliamo dire che cos'è un A modulo. Ora, la definizione che trovate all'inizio delle dispense, nella appunto definizione 1.1, non sto a enunciarla a voce, potete leggere, ma vedete subito che è esattamente la definizione ben nota di spazio vettoriale, cui semplicemente al campo che compare nella definizione di spazio vettoriale viene sostituito l'anello A nel nostro caso. Quindi un A modulo, chiamiamolo tipicamente con la lettera M, sarà un gruppo abeliano additivo, con in più un'operazione di moltiplicazione per scalari, quindi che ha una coppia, un elemento di A, un elemento del modulo A e X, associa un nuovo elemento del modulo che indicheremo semplicemente con AX, in modo che valgano i soliti assiomi di spazio vettoriale, riformulati in questa maggiore generalità. Quindi è chiaro che se K è un campo, un K modulo non è altro che un K spazio vettoriale. Naturalmente noi saremmo interessati a studiare moduli anche su anelli che non sono campi. Prima però di fare questo, vogliamo vedere come la definizione di modulo su un anello, quindi in particolare di spazio vettoriale su un campo, si può riformulare in un modo un po' diverso, chiaramente equivalente, e che però in un certo senso, insomma, mi sembra interessante, oltre a essere utile in certi casi, anche perché spiega perché sono proprio questi gli assiomi che compaiono nella definizione di modulo e non altri. Per formulare questa definizione alternativa avremo bisogno di ricordare una nozione che dovreste aver visto in Algebra 1, cioè il fatto che, dato un gruppo abeliano, insieme ai suoi endomorfismi, cioè omomorfismi dal gruppo in se stesso, è in modo naturale un anello. Ora, siccome anche in seguito avremo bisogno di una nozione un pochino più generale, vi ricordo una cosa che invece non so se avete visto in Algebra 1, cioè che, diciamo, dati due gruppi abeliani, l'insieme degli omomorfismi tra i due è comunque in modo naturale un gruppo abeliano. Ora, guardate la slide intitolata Omomorfismi tra due gruppi abeliani. Quindi, presi i due gruppi abeliani che scriveremo sempre in modo additivo, G e G', l'insieme degli omomorfismi da G in G' lo indicheremo con Om G, G', e vogliamo far vedere che è un gruppo. In realtà è un sottogruppo del gruppo di tutte le funzioni da G in G'. Insieme di tutte le funzioni lo indicheremo come usuale con G' elevato alla G, e tutte dovreste aver visto, questo sono abbastanza sicuro, in algebra 1, il fatto che l'insieme di tutte le funzioni da un insieme verso un gruppo è in modo naturale un gruppo. Quindi vi ricordo appunto nella seconda parte della slide che, dato un insieme x, l'insieme delle funzioni da x in g', quindi g' la x, è un gruppo con l'operazione definita termine a termine. Quindi in questo caso, siccome l'operazione in g' è la somma, date due funzioni f1 e f2, da x in g', la somma f1 più f2 è la funzione che associa l'elemento x piccolo di x grande all'elemento f1 di x più f2 di x. Quindi con questa operazione, ereditata diciamo da g', l'insieme g' la x diventa esso stesso un gruppo perché g' lo era, e non solo, siccome g' è abeliano, anche g' la x è abeliano. Queste insomma sono cose che sono abbastanza sicuro avete visto in algebra 1. Passiamo quindi alla dimostrazione del fatto che om gg' è un sottogruppo di g' la g, quindi la trovate nella slide successiva. E, come ben sapete, per verificare che un sottoinsieme di un gruppo è un sottogruppo, ci sono dei criteri standard. In questo caso, insomma, applichiamo quello che ci dice che basta vedere che il sottoinsieme è non vuoto, se contiene due elementi contiene anche la somma dei due, visto che l'operazione è la somma, e se contiene un elemento contiene anche l'opposto. In effetti, di queste tre verifiche faccio vedere solo quella, la chiusura rispetto alla somma, e le altre due le lascio come esercizio. E quindi, per vedere che se f1 e f2 sono in om gg', anche f1 più f2 lo è, dobbiamo verificare che f1 più f2 è un omomorfismo di gruppi, quindi che f1 più f2 calcolato in a più b è uguale a f1 più f2 calcolato in a più f1 più f2 calcolato in b. Ora adesso i passaggi necessari li trovate scritti nella formula in fondo, e faccio solo notare come per verificare l'uguaglianza è cruciale il fatto che l'operazione nel gruppo di arrivo g' è commutativa, perché a un certo punto abbiamo bisogno, come è evidenziato, di scambiare due termini nella somma. Quindi, tra l'altro, questo, anche se non ci servirà, è interessante notare che perché sia vero che l'insieme degli omomorfismi tra due gruppi è in modo naturale un gruppo, serve che il gruppo di arrivo sia abeliano, il gruppo di partenza può anche non esserlo in effetti. Mentre se anche il gruppo di arrivo non è abeliano, in generale, l'insieme degli omomorfismi non ha una struttura naturale di gruppo. Tornando alle dispense, quindi nel caso in cui g sia uguale a g', il gruppo abeliano om gg, che indicheremo con AND g, è anche un anello con l'operazione di moltiplicazione data dalla composizione di funzioni. Questo appunto dovresti saperlo dal corso di Algebra 1. A questo punto la definizione di modulo può essere riformulata come spiegato nell'osservazione 1.3. In particolare, fissato un elemento a piccolo dell'anello A, indichiamo con alfa di A la funzione da M in M che manda un elemento x in A per x. E allora quello che si vede facilmente è che gli assiomi usuali di modulo, che sono gli stessi appunto di spazio vettoriale, si possono riformulare nei termini descritti, cioè il primo corrisponde al fatto che alfa di A è un endomorfismo di M, il secondo corrisponde al fatto che alfa è un omomorfismo di gruppi additivi, il terzo che preserva il prodotto, il quarto che preserva l'unità dell'anello, quindi effettivamente alfa realizza un omomorfismo di anelli da A in AND M. Nell'ultima slide di questa lezione ho riportato i dettagli dei conti necessari per verificare questa affermazione, che peraltro dovrebbe essere tutti molto facili e che dovreste riuscire a fare anche da soli. Ecco, vi lascio invece come esercizio di verificare il viceversa, cioè che se uno parte da un gruppo abeliano additivo M e da un omomorfismo di anelli alfa da A in AND M, ottiene una struttura di A modulo su M, definendo la moltiplicazione per scalari A per x, semplicemente come alfa di A valutato in x per ogni A in A e per ogni x in M. Bene, passiamo invece a parlare di nuovi esempi di moduli che non siano spazi vettoriali, e il primo caso interessante da considerare è quando l'anello A è Z, gli interi. E in questo caso, in effetti, uno Z modulo non è altro che un gruppo abeliano, nel senso che ogni gruppo abeliano ha un'unica possibile struttura di Z modulo, cioè c'è un unico modo possibile di definire una moltiplicazione per scalari quando gli scalari sono gli interi, quindi un gruppo abeliano additivo G è un elemento G piccolo nel gruppo, è un intero N, l'unico modo possibile di definire N per G è quello che dovreste conoscere nel corso di Algebra 1. In un gruppo additivo cosa vuol dire fare ng se n è un intero positivo, vuol dire sommare g con se stesso n volte. Beh, se n è 0 vuol dire prendere l'elemento neutro del gruppo, se n è negativo vuol dire prendere l'opposto di meno ng. D'altra parte, con l'interpretazione che abbiamo dato poco fa della definizione di modulo come omomorfismo di anelli da A in generale in AND M, ritroviamo che in questo caso se il gruppo è, chiamiamo G, l'anello è Z, quindi dare una struttura di Z modulo sul gruppo abeliano G equivale ad un omomorfismo di anelli da Z in G, in AND G, scusate. Ma sapete che per ogni anello esiste un unico omomorfismo di anelli da Z verso di lui, quindi in questo caso c'è un unico omomorfismo di anelli da Z in AND G e quindi un'unica struttura di Z modulo su G, che è precisamente quella che abbiamo detto prima. Ecco, prima di vedere altri esempi, facciamo giusto un'osservazione abbastanza banale, ma vale la pena farlo notare, come per gli spazi vettoriali, dagli assiomi seguono altre proprietà elementari, per esempio il fatto che la moltiplicazione per 0 da 0, quando avete lo 0 sia come scalare che come elemento del modulo, oppure il fatto che in entrambi gli argomenti, sia quindi che nello scalare che negli elementi del modulo, è preservata non solo la somma ma anche la differenza. Tutto questo si può vedere con la stessa dimostrazione che si fa nel caso degli spazi vettoriali, che quindi dovrebbe esservi familiare dall'algebra lineare, quindi non ci perdo altro tempo. Invece un primo esempio, se volete stupido, di modulo su un qualunque anello è il modulo nullo, cioè gruppo abeliano costituito dal solo elemento neutro 0 ha un'unica possibile struttura di A modulo, chiunque sia l'anello A, ovviamente. Quindi questo è un modulo che esiste sempre e vale la pena osservare che questo è in effetti anche l'unico modulo nel caso in cui l'anello stesso sia l'anello banale, cioè l'anello in cui 0 uguale a 1. Infatti, in questo caso, visto che la moltiplicazione per 1 da una parte deve essere identità, dall'altra, essendo 1 uguale a 0, deve dare 0. Necessariamente il modulo deve essere banale. Ecco invece un primo esempio non banale di modulo che potete sempre fare chiunque sia l'anello A, è A stesso visto come semplicemente gruppo additivo, ha una naturale struttura di A modulo in cui la moltiplicazione per scalari è data proprio dalla moltiplicazione che c'è in A in quanto è un anello. Il fatto che gli assiomi di modulo siano verificati segue direttamente dal fatto che A è un anello e che quindi in A valgono le proprietà distributive, la proprietà associativa del prodotto e che 1 è un elemento neutro, come potete immediatamente verificare. Ovviamente, come nel caso degli spazi vettoriali, potremmo fare una costruzione un pochino più generale, cioè invece di prendere una sola coppia di A, potremmo prendere un A modulo costituito da n coppie di A, per esempio A alla n, come su uno spazio vettoriale K. Cioè, scusate, su un campo K avete uno spazio vettoriale K alla n. Ora, per il momento non formalizziamo questo concetto perché studieremo in maggiore generalità questo tipo di costruzione più avanti. Ecco, invece, per concludere questa lezione, diciamo due parole sul fatto che quelli che noi abbiamo chiamato e chiameremo sempre nel seguito moduli andrebbero più correttamente chiamati moduli sinistri su un anello. Nel senso che esiste anche una nozione analoga di moduli destri, in cui la moltiplicazione per scalari viene scritta a destra. Tutto questo è spiegato nel dettaglio nell'osservazione 1.8. Ora adesso non sto a dire molto perché appunto in seguito non avremo mai necessità di preoccuparci di questa distinzione, lavoreremo sempre con moduli sinistri, li chiameremo semplicemente moduli, però è utile sapere che esiste questa distinzione. Perché nel seguito vi potrà capitare in altri corsi di incontrare moduli destri in qualche contesto eventualmente, quindi insomma, sappiate che esistono anche questi. Quello che è importante sapere è che se l'anello è commutativo non c'è nessuna differenza in realtà tra moduli destri e moduli sinistri, mentre in generale dare un modulo destro sull'anello A equivale a dare un modulo sinistro sull'anello opposto di A, dove l'anello opposto di A è l'anello in cui la somma è definita allo stesso modo, mentre la moltiplicazione è definita scambiando i fattori, cioè nell'anello opposto A per B fa quello che nell'anello di partenza faceva B per A. In certi contesti la distinzione fra moduli sinistri e moduli destri è in effetti molto importante, ma non sarà il nostro caso, quindi noi nel seguito lavoreremo tranquillamente solo con moduli sinistri senza preoccuparci più di questa distinzione. E per concludere, fatemi dire semplicemente che noi non assumeremo in seguito in generale che l'anello sia commutativo, quindi l'anello di solito sarà possibilmente anche non commutativo, solo più avanti, verso la fine di questa trattazione dei moduli ci restringeremo a considerare anelli commutativi, in particolare domini, e poi in particolare domini ideali principali. Per il momento, per buona parte della teoria, l'anello potrà essere anche non commutativo. In qualche caso questo comporterà qualche piccola difficoltà tecnica, diciamo, maggiore rispetto al fatto che l'anello sia commutativo, ma insomma, le cose non saranno di solito più complicate, anzi, in molti aspetti della teoria, non c'è nessuna differenza se l'anello è commutativo oppure no. Bene, direi che per oggi è tutto. Ribadisco l'invito a scrivermi per qualunque problema possiate avere, e in particolare, naturalmente, se trovate qualche errore o anche semplicemente qualcosa di poco chiaro in quello che c'è scritto sia sulle dispense che sulle slides.